mamme di togliere questo vocio dei bambini, così che chi sta vicino può con tranquillità ascoltare la parola di Dio. Pensavo, e devo dire che mi sono anche impegnato, affinché questa sera fosse l'ultimo incontro, ma credo che non ce la faremo, quindi probabilmente avremo giovedì prossimo un ultimo incontro. Vediamo come il Signore ci guiderà. Mi dispiace, sto abusando molto della vostra pazienza, ma come già vi ho detto, è un libro che richiede veramente molta cura, molto studio anche, e trascurare certi particolari non mi è sembrato giusto. Poi per un po' starò zitto, ovviamente. Allora andiamo nell'ultimo capitolo del libro dell'Apocalisse, capitolo 22, e leggiamo per il momento i primi 5 versi. Capitolo 22 dell'Apocalisse. Poi mi mostrò il fiume dell'acqua e della vita, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dall'Agnello. In mezzo alla piazza della città e sulle due rive del fiume stava l'albero della vita. Esso dà 12 raccolti all'anno, porta il suo frutto ogni mese e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. Non ci sarà più nulla di maledetto. Nella città vi sarà il trono di Dio e dell'Agnello. I suoi servi lo serviranno, vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome scritto sulla fronte. Non ci sarà più notte, non avranno bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. Per il momento ci fermiamo qui. Ho visto in questo ultimo capitolo quattro parti principali. Allora, dal versetto 1 al versetto 5 che abbiamo letto, vediamo nuove rivelazioni sulla Gerusalemme celeste. Poi dal versetto 6 e versetto 7 abbiamo parole di fedeltà, parole di verità e anche di tempestività. E poi spiegheremo se arriveremo un po' meglio. La terza parte è interessante da considerare in quest'ultimo capitolo, va dai versetti 8 a 16 ed è il messaggio che Giovanni riceve dall'angelo ed è l'ultimo messaggio che lui riceve, e ci sono anche qui delle rivelazioni che dovrebbero far riflettere credenti e anche non credenti. Molto molto interessante quello che viene detto. E infine, i versetti da 17 a 21, abbiamo sia delle benedizioni che anche delle minacce. È strano che Dio faccia delle minacce, vero? Però molte volte nella scrittura noi troviamo delle minacce del Signore, minacce che sono la giusta conseguenza di una condotta sbagliata, o di un'eventuale, per meglio dire, di una condotta sbagliata. Allora cerchiamo di capire, per quello che sarà possibile ovviamente, perché è anche un passo molto molto difficile, i versetti che abbiamo letto da 1 a 5. Quindi la vita di coloro che vivranno nella Gerusalemme celeste, cioè nella città santa. Che cosa vediamo qui? Prima di tutto viene detto quello che Giovanni vede. La prima cosa che Giovanni vede è un fiume che viene definito il fiume dell'acqua della vita. L'acqua della vita. Abbiamo visto nel capitolo 21 la bellezza di questa città, una descrizione straordinaria, tanto che Giovanni è rimasto meravigliato e non è riuscito a spiegarlo con delle parole umane. Abbiamo visto anche chi saranno gli abitanti di questa città. Adesso qui possiamo vedere, in questi primi 5 versi, abbiamo qualcosa che ha a che fare con la vita dei credenti all'interno di questa città. Pensate, in questo capitolo che abbiamo letto, almeno 5 volte parla della vita. Parla della vita. E l'acqua, parla qui l'acqua della vita. Notate, non parla di mare, perché il mare, come noi sappiamo, è figura di qualcosa di tumultuoso, di instabile, di tutto ciò che è negativo. Se vi ricordate, quando abbiamo meditato il capitolo 17 dell'Apocalisse, abbiamo letto nel versetto 15, ad esempio, abbiamo letto: poi mi disse, le acque che hai viste e sulle quali siede la prostituta sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue. Allora, quando la scrittura parla del mare, parla sempre di qualcosa che è negativo. Mi sovviene adesso un altro passo che, se volete, possiamo leggere insieme. Nell'epistola di Giacomo parla di instabilità, ad esempio, versetto 6 del capitolo primo, a un certo punto viene detto, parla proprio di instabilità, e qui parla delle prove che il credente attraversa, e quindi la necessità di chiedere a Dio la saggezza per poter vivere e superare queste prove. A un certo punto viene detto, ma la chieda con fede, senza dubitare. Notate adesso, perché chi dubita rassomiglia a un'onda del mare, agitata dal vento e spinta qua e là. C'è qualcosa di che non dà tranquillità, non dà pace, qualcosa che denota proprio instabilità. Poi notate, abbiamo letto di questo fiume, tornando al capitolo 22 di Apocalisse, abbiamo letto di questo fiume che l'acqua era limpida, l'acqua della vita era limpida come il cristallo. Noi sappiamo che anche in Eden c'era un fiume. Dal capitolo 2 della Genesi, ad esempio, se leggete, stasera non abbiamo il tempo, se leggete i versetti da 10 a 14, troverete che viene parlato di un fiume che ha 4 bracci. Sicuramente sarà stato un fiume bellissimo, un fiume pulitissimo, quindi perfetto, perché il peccato non era ancora entrato nel mondo, è vero? Dal momento che il peccato è entrato nel mondo, ha interessato anche la creazione, tutto è stato squilibrato. Però quel fiume di cui è parlato nella Genesi non è definito della vita. Notate, bellissimo questo. Qui invece il fiume viene definito della vita, cioè l'acqua che scorre in questo fiume dà la vita, qualcosa di molto 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 bello. Poi in una seconda rivelazione che troviamo qui, nel versetto 2, è l'albero della vita. In mezzo alla piazza della città e sulle due rive del fiume stava l'albero della vita. La prima volta che abbiamo incontrato l'albero della vita è nella Genesi. È vero, quando il Signore ha detto che poteva mangiare di tutti, qualsiasi frutto, di qualsiasi albero che era piantato nell'Eden, meno quello della conoscenza del bene e del male. Quindi se l'uomo non avesse mangiato l'albero di cui ha avuto la proibizione, poteva mangiare dell'albero della vita. Ma dopo dell'Eden, l'albero della vita lo troviamo qui, nella Gerusalemme celeste. Guardate, ancora una volta si parla della vita. Nella Gerusalemme celeste, fratelli, non ci sarà niente che avrà a che fare con la morte. Niente che avrà a che fare con ciò che è negativo. Si parla della vita, di tutto ciò che è straordinario, è positivo. E poi notate, dove si trova questo albero della vita? Si trova alle due estremità del fiume. Io non so quanto sarà lungo questo fiume, se sarà chilometri, centinaia di metri. Però immaginate questo albero che si trova alle due rive. Ma che albero è questo? Com'è possibile che un albero, se fosse solo un albero, possa trovarsi da due estremità nello stesso tempo? È un albero che ha il carattere dell'onnipresenza. È vero? Io non so, la scrittura non lo dice, che cosa sia in realtà l'identità di questo albero, però è qualcosa di straordinario. Giovanni vede questa rivelazione che è unica, non è scritta da nessun'altra parte, della parola di Dio, di un albero, l'albero della vita che si trova alle due estremità. Provate a immaginare un fiume lunghissimo e voi trovate questo albero, poi andate nell'altra estremità, all'altra estremità del fiume, e l'albero è ancora lì. Che cosa voleva significare tutto questo? Probabilmente voleva parlare di ciò che permetterà, custodirà la vita di tutti quelli che stanno lì. Qualcosa di straordinario. È una spiegazione veramente difficile da dare, però penso che sia qualcosa di straordinario. Si parla della vita. Da qualsiasi parte si guarda, c'è la vita. Un albero dove c'è la vita. È straordinario. L'acqua che dà la vita, l'albero che dà la vita, e l'albero che si trova, io penso che possa rappresentare la vita eterna, no? L'eternità, cioè dove non c'è nessun confine, dove c'è soltanto tutto ciò che è positivo. Poi guardate ancora di quest'albero, abbiamo letto, è un albero che dà 12 raccolti all'anno. Io penso che sia qualcosa di figurativo, vero? Non dice che tipo di frutto, eccetera. Penso piuttosto che la rivelazione che lo Spirito Santo stia dando a Giovanni voglia indicare qualcosa che dà benessere. Cioè non ci sarà niente di sterile, niente di poco fruttuoso. Provate a immaginare di avere un albero e tutti i mesi si raccolgono frutti. 12 mesi e tutti i mesi, tutti gli anni, noi raccogliamo frutto abbondante. Un albero che non esiste questo. Non esiste in botanica da nessuna parte. E penso che voglio proprio indicare l'eterno benessere che ci sarà in questa Gerusalemme celeste. Certamente voi capirete, quando il Signore fa scrivere a Giovanni queste cose, è un po' un concetto di tipo antropomorfico, cioè il fatto che Dio scende a livello umano per spiegare qualcosa che la mente umana non può capire. Trascende qualsiasi possibilità di poter anche rapportare nell'esperienza umana. Come dicevano, almeno io non so se sto sbagliando, ma non mi sembra che esistano degli alberi che danno ogni mese raccolto e che lo diano sempre. Quindi voglio proprio indicare che questa vita è una vita che continua, è abbondante, non si ferma, la dà sempre questa vita. Qualcosa di veramente di straordinario. Poi vediamo che dice a un certo punto, qui è un po' difficile, dice che oltre a tutto questo, dice che le foglie di quest'albero sono per la guarigione delle nazioni. Qualcuno ha fatto notare, fratello Ward, se ricordo bene il nome, ha fatto notare che è una parola questa che si può tradurre anche con buona salute. Quindi perché si parla di questo? Perché se notate subito dopo nel versetto terzo viene specificato che in questo contesto, cioè nella Gerusalemme celeste, non ci sarà nulla di maledetto. Perché oggi ci sono le malattie? Perché tutto è stato maledetto dal peccato. Dovunque noi mettiamo i piedi, qualsiasi cosa noi tocchiamo, è stato maledetto dal peccato. L'ha detto il Signore, no? L'ha detto il Signore d'Adamo. Perché tu hai fatto questo, il suolo è stato maledetto per causa tua. E tutto questo sarà sempre maledetto fino al giorno in cui inizierà il millennio, perché secondo Romani 8, che abbiamo già studiato, leggiamo che anche la creazione sarà liberata dalla maledizione a cui è stata sottoposta a motivo del peccato. E questo è molto molto importante. Quindi le malattie sono proprio il risultato, non di persone che stanno peccando, non necessariamente per questo, ma è il risultato della maledizione che c'è nel mondo. Gesù non è mai stato malato, vero? Mai la scrittura dice che Gesù ha avuto una febbre, mal di testa, il male da qualche parte del suo corpo. Il suo corpo era santo. Non è mai stato toccato dal peccato, dalla maledizione. Ha sofferto, ma non è mai stato malato. E questa è una cosa molto importante. Perché? Perché la maledizione non lo poteva toccare. Allora ecco che viene specificato qui che quando si parla di queste foglie si sta parlando di qualcosa che porta sempre una buona salute a tutti coloro che vivranno nella Gerusalemme celeste. È una cosa molto 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 importante. E poi vediamo in terzo luogo, nel versetto terzo, dopo aver parlato che non ci sarà più nulla di maledetto, viene detto che nella città vi sarà il trono di Dio e dell'agnello. Bellissimo questo, vedete? Allora ci sarà proprio al centro di questa città, nel mezzo di questa città, la centralità di questa città sarà governata dal trono di Dio e dal trono del Signor Gesù. E di cosa ci parla il trono? Oggi il trono ci parla certo di sovranità, ci parla di governo, è vero? Voi sapete che quando un regnante deve come dire, dare delle sentenze, doveva dare delle sentenze, si sedeva sul trono e tutto quello che lui diceva diventava legge. E nessuno poteva contraddire. Oggi il trono di Dio, oggi, non nella Gerusalemme celeste, oggi il trono di Dio ci parla anche di giudizio, ci parla di condanna, ci parla del posto là dove Dio emana i suoi giudizi. Vi ricordate quando Salomone costruì il Tempio? A un certo punto dice che nel portico lui fece costruire il suo trono che venne chiamato il trono del giudizio. Cioè Salomone doveva emanare dei giudizi e per poterlo fare doveva sedersi sul trono, perché lì c'era colui che era sovrano sulle persone. Ma qui nella Gerusalemme celeste non ci saranno i giudizi e le condanne. Nella Gerusalemme celeste ci sarà la sovranità di Dio, la guida del Signore, il governo del Signore, un governo perfetto. E non ci sarà più nessuno che avrà la possibilità di peccare o di dire cose che non deve dire. Ci sarà soltanto la guida del Signore. Già nel millennio abbiamo visto che quando il Signore regnerà in questo periodo particolare della storia umana, tutto ciò che sarà fatto di male verrà giudicato all'istante. Non ci saranno lunghi processi, lunghe trafile per arrivare a trattare una situazione. È vero, oggi molte situazioni vanno in prescrizione perché non c'è il tempo o volutamente non si vuole trattare, ma durante il millennio non sarà così. Ma qui ci sarà nella Gerusalemme celeste il trono di Dio e il trono dell'agnello. E vedete che differenza dal capitolo 6, quando le persone, voglio leggere nel capitolo 6, quando tutte le persone vedranno il Signore Gesù durante la grande tribolazione. È detto dal versetto 15, devo dire che mi ha davvero toccato questo passo dalla prima volta che il Signore me l'ha fatto leggere, perché chiama in causa tutte le persone dell'era di Dio. Pensate, oggi ci sono delle persone definite post-tribolazionisti, cioè persone che credono che il rapimento avverrà alla fine della grande tribolazione. Ma quando la scrittura parla della grande tribolazione, la definisce anche il giorno dell'ira di Dio. E in quel giorno non scamperà nessuno. E tutti coloro che si convertiranno passeranno i guai. E voi pensate che la Chiesa passerà attraverso l'ira di Dio? No. Leggete prima Tessalonicesi 5:9, troverete scritto che il Signore non ci ha destinato ad ira, ma a salvezza. Leggete Filippesi 2:10, troverete scritto che il Signore ci libera dall'ira a venire. Non è possibile, mai. Mai la Chiesa passerà attraverso questo periodo. E qui, in questo passo, versetto 15-17, ci sono tutte le persone della terra, ma non c'è la Chiesa, perché della Chiesa non si parla più, dal capitolo 4 in poi, se non alla fine, nella conclusione. I re della terra, i grandi, i generali, i ricchi, i potenti, e ogni schiavo e ogni uomo libero, tutti, non qualcuno, si nascosero nelle spelonche e tra le rocce dei monti. E dicevano ai monti e alle rocce: cadeteci addosso, nascondeteci dalla presenza di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira. Chi può resistere? Non è possibile che ci sia la Chiesa qui. Il Signore non ci ha destinato a dire, ci sono tutte le persone qui, sono simboleggiate tutte le persone di qualsiasi tipo di persone sulla terra, ma la Chiesa non c'è. E quando noi leggiamo nel capitolo 22, c'è il trono di Dio dell'agnello, ma non c'è nessuno che avrà paura. Non c'è nessuno che dirà: cadeteci addosso. Davanti alla presenza di Dio, leggeremo subito dopo che noi vedremo il Signore, Dio Padre, lo vedremo in faccia. E non morremo. Oggi, se qualcuno dovesse soltanto vedere qualcosa di Dio Padre, morirebbe subito. Pensate a Giovanni, nel capitolo primo dell'Apocalisse, verso 17, ha soltanto visto qualcosa della gloria del Signore Gesù, perché viene sempre parlato come, in termini paritetici, in termini di paragone. Solo che ha visto qualcosa, è dovuto cadere a terra come morto, non ce la faceva più a stare alla presenza del Signore Gesù. Eppure non era tutta la gloria. Ma non sarà così per noi, fratelli. Ecco perché è troppo strano quando i credenti non si consacrano, quando non sono disposti a fare un sacrificio. Non conoscono Dio veramente. Non lo conoscono come dovrebbero conoscerlo. Pensate, questa sera il Signore ha squarciato il cielo, è venuto in mezzo a noi. E sta in mezzo a noi, come dice in Apocalisse 2, no? Quando parla la chiesa di Efeso. Il Signore in mezzo alle chiese cosa fa? Gira in mezzo alle chiese. Lui è presente stasera. Non possiamo vederlo, altrimenti moriremmo. Ma Lui è qui. E solo al pensiero che il Signore squarcia il cielo e viene a stare in mezzo a noi dovrebbe essere la ragione principale per cui venire alla Sua presenza, ascoltare la Sua voce attraverso una voce magari strana come la mia, o ascoltare le nostre preghiere o il battito del nostro cuore. Però bisogna conoscere Dio, se no qualsiasi cosa faremo diventa un sacrificio enorme. Io sempre davanti agli occhi, appena convertito, credenti, contadini che davano la donazione con il cavallo, con i carretti, dopo aver lavorato 12-13 ore nei campi con il viso bruciato dal sole, con gli occhi sgranati. Mi ricordo quando parlava il fratello Gino Zartini, che non aveva un linguaggio semplice, un linguaggio abbastanza forbito, ricercato, e questi che bevevano come gli assetati bevevano l'acqua fresca. Oggi invece il credente non viene direttamente alla adunanza, finisce di lavorare. È un sacrificio enorme, perché Dio non lo merita, perché non leggono la scrittura, perché non hanno un rapporto col Signore, non hanno un rapporto con Dio, non stanno mai in ginocchio durante la giornata per adorare il Signore, per conoscerlo meglio, per sentirlo. Allora sono tutti, come abbiamo detto martedì, come quei, come dire, candele che piano piano emanano soltanto fumo. Non c'è più la luce, non c'è niente. Allora, quando si parla di queste cose, è vero, Dio che è lì, il trono di Dio, che non è vuoto, non c'è seduto un uomo, c'è seduto Dio. Il trono del Signore Gesù, non è un angelo, è il Signore Gesù, colui che ha dato la sua vita per noi, colui che vedremo con un corpo fisico come il nostro. Non vedremo uno spirito, sebbene poteva avere una sembianza, ma vedremo il corpo di Gesù, come scritto in 1 Timoteo 2, vero? Gesù Cristo uomo. Vedremo Gesù che ha rinunciato a tutti i diritti, anche a sottomettersi al Padre per l'eternità, pur rimanendo Dio. E per chi l'ha fatto? L'ha fatto per me. E io dico, ma non so, non capisco. Però mi inginocchio e adoro di Dio che ha fatto tutto questo. E vedete, subito dopo il versetto 4, in quarto luogo, cosa troviamo scritto qui, in questo versetto 4? Che cosa succederà a coloro che staranno, anzi no, il versetto 3 ancora, scusate, vedete, versetto 3 a 5. Abbiamo i grandi privilegi dei credenti, notate, la prima cosa è che cosa troviamo? Siamo suoi servi, dice alla fine del versetto 3, i suoi servi lo serviranno. Che brutta notizia per chi non serve il Signore oggi. Questa è una brutta notizia. Che brutta notizia per coloro che invece preferiscono fare altre cose, andare nei posti belli, svagarsi con la famiglia. Che brutta notizia. Mamma mia, ma chi te l'ha fatto fare di convertirti? Lo sai che nel cielo dovrei servire il Signore? Questa è una brutta notizia. Come pensiamo nel cielo? Forse un posto dove vanno i pensionati a giocare a carte, tranquilli, si fanno le passeggiate da qualche parte. Com'è che pensiamo nel cielo? Perché non serve il Signore? Questa è una cattiva notizia. Nel cielo serviremo il Signore. Non ci sarà pigrizia. Non ci sarà inerzia. Non ci sarà nessuno che sarà trascurato nel servire Dio. Ma perché non farlo oggi? Perché non cominciare da adesso? Quando meditavo questo dicevo, mamma mia, che brutta notizia per chi invece preferisce altre cose all'Iddio che ha dato la vita. Brutta notizia questa. Non staremo in un centro di pensionati facendoci il giro con la bicicletta o andremo da qualche parte a vedere le belle cose della Gerusalemme celeste, è vero? Magari con una bella macchina andremo in giro con la nostra famiglia e ci vediamo le cose belle. No, no. Qui si serve il Signore. Qui si serve il Signore. Forse qualcuno ha fatto male a convertirsi, perché lì sarà costretto a servire il Signore. Un altro privilegio che troviamo in questa descrizione, il versetto 4 dice, e vedranno la sua faccia. Vedremo la faccia del Signore, l'abbiamo detto. Vedremo la faccia di Dio. Quante volte troviamo nella scrittura, cercate la mia faccia, è vero? Oggi cerchiamo la faccia del Signore, come per dire cerchiamo la presenza del Signore, ma non possiamo vedere la sua faccia. Dobbiamo cercare la sua faccia per avere il perdono, ad esempio. Se ricordo bene, Seconda Cronache, capitolo 7, viene detto una cosa del genere. Seconda Cronache 7, 14, quando Salomone finì di costruire il Tempio, a un certo punto prega chiedendo a Dio di perdonare i peccati del popolo, nel momento in cui il popolo avrebbe guardato verso il Signore, verso la città, verso Gerusalemme terrena. E dice nel versetto 14, se il mio popolo sul quale è invocato il mio nome si umilia, prega, cerca la mia faccia e si converte. Dove trovare la faccia del Signore? Dobbiamo leggere la scrittura. Dove troviamo i caratteri, gli occhi di Dio, le mani del Signore? viene parlata degli occhi del Signore, viene parlata dalla mano di Dio. È vero, con mia moglie abbiamo da poco letto i libri di Neemia e anche di Esdra, e abbiamo trovato diverse volte la mano del Signore assisteva i suoi servi. Quasi come avere un corpo fisico nel cielo, vedremo la faccia del Signore. È un fatto straordinario. Poi dice subito dopo, porteremo il suo nome scritto sulla fronte. Anche questo mi ha fatto riflettere, è vero? I credenti nella Gerusalemme celeste porteremo il nome di Dio sulla nostra fronte. Però in ogni verità c'è anche l'altra parte della medaglia, è vero? Oggi riflettevo, apro soltanto una piccola parentesi, il Signore mi ha dato la grazia di scrivere questo libro sul rapimento, che ci sono delle verità che i credenti non credono, ma che Satana dimostra che sono vere. Cioè la dimostrazione più grande ce l'ha data proprio Satana. Ad esempio, ci sono alcuni che non credono alla Trinità, è vero? Però Satana si è fatto una Trinità. Perché Satana ha sempre scimmiottato Dio. E lui dimostra che la Trinità esiste. Perché come c'è Dio, il Figlio, lo Spirito Santo, c'è anche il dragone, l'anticristo e il falso profeta. Cioè lui, scimmiottando e ingannando le persone, che cosa sta facendo? Indirettamente sta dimostrando che quella verità è vera. Parlando ad esempio del rapimento, che cosa stanno facendo in molte parti del mondo? Si studia anche nelle università oggi. Satana sta ingannando le persone parlando degli UFO. Allora, perché deve ingannare le persone se il rapimento non esiste? Perché deve ingannare le persone se il rapimento viene soltanto dopo la grande tribolazione? Perché deve farlo? Che senso ha? Perché nella seconda parte della grande tribolazione, dal capitolo 12 dell'Apocalisse, sarà gettato sulla terra lui e i suoi angeli. Non ha senso. Ma lui lo fa perché? Perché quando questo arriverà, le persone diranno, ecco gli UFO che hanno portato via le persone. E quindi le persone che rimarranno sulla terra per la grande tribolazione, lui li potrà giocare come vuole attraverso la falsa pace e la falsa sicurezza di cui è parlato in 1 Tessalonicesi 5:3. Lui stesso dimostra, cioè ci fa vedere che è vero quello che il Signore dice. E molte volte i credenti non ci credono. E si dà un grande affare, è vero? Allora qui abbiamo letto che cosa? Che avremo il nome del Signore sulla nostra fronte. Come facciamo a sapere che è vero? Ce lo dice Satana stesso. Cosa farà Satana? Nel capitolo 13 dell'Apocalisse cosa farà? Tutte le persone che si troveranno in questo periodo, cioè la seconda parte della grande tribolazione, che cosa devono fare per poter vivere? Per poter comprare, vendere, mangiare? Cosa devono fare? Devono avere il marchio della bestia sulla fronte o sulla mano destra. Scritto così. Devono avere il marchio di Satana. Il 666. Perfettamente imperfetto. Noi avremo il nome del Signore. Il nome del Signore sulla nostra fronte. E questa è una cosa davvero straordinaria. Porteremo il nome del Signore. Sono tutti privilegi che Dio ha già preparato per tutti coloro che hanno creduto. E anche se ci sono dei credenti carnali che oggi non servono il Signore, preferiscono altre cose, se sono veramente nati di nuovo, saranno anche loro rapiti e verranno in questa Gerusalemme celeste. Certo, avranno la cattiva notizia che dovranno servire, però saranno presenti. E un altro privilegio che realizzerà il credente è nel versetto 5: non avrà più bisogno della luce del sole, della luce artificiale, della lampada, perché starà alla presenza del Signore, e il Signore Dio li illuminerà. È scritto proprio così: non ci sarà più notte, le tenebre non esisteranno più, non avranno bisogno di luce di lampada né luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà. La luce di Dio. E come abbiamo letto nel capitolo 21, pure è anche la luce del Signore Gesù che illuminerà. Coraggio, fratello, non pagheremo più la bolletta. E non ci sarà nessuno che potrà staccare i fili, è vero? E non sarà una luce così. Sarà una luce splendente, come mai abbiamo visto. Questa è una cosa davvero straordinaria. E cosa succederà ancora a questi credenti? Non staranno solo a servire, vero? Regneranno per l'eternità, nei secoli dei secoli. Che dite? È valsa la pena la nostra conversione al Signore? O ci dobbiamo pentire? Vale la pena servire Dio oggi? Dio che si vuole servire di noi per portare la parola, per portare la benedizione, per portare beneficio alla Chiesa, ai non credenti. Vale la pena o no? Le scelte che faremo parlano molto di più di quelle che noi diremo. È vero? Come noi ci muoviamo parla molto più forte di quelle che noi diciamo. E poi è visibile, è una testimonianza. Solo due parole sui versetti 6 e 7. Poi mi disse: queste parole sono fedeli e veritiere. E il Signore, il Dio degli spiriti e dei profeti, ha mandato il suo angelo per mostrare ai suoi servi ciò che deve accadere tra poco. Ecco, sto per venire. Beato chi custodisce le parole della profezia di questo libro. Bellissimo, fratelli. È come se il Signore volesse mettere il sigillo, il timbro. Dice: state tranquilli. Mi sembra strano, è vero? Avere il nome di Dio sulla fronte, vedere Dio faccia a faccia, regnare per tutta l'eternità. Sembrano cose fantascientifiche, cose che si vedono nei film, è vero? Di fantascienza. No, dice la scrittura, dice il Signore. Queste sono parole fedeli. Sapete, in tutta l'Apocalisse, in relazione a Dio, per 7 volte viene dichiarato fedele. E lui quando parla, fa, lui è fedele. Lui è verità. Sono fedele e veritiere. C'è la fedeltà, c'è la veridicità nelle parole che abbiamo letto e che abbiamo così cercato di meditare. C'è la fedeltà di Dio. Non sono parole di un uomo, non sono parole di una persona che può mettere in pratica, non può mettere in pratica. Sono le parole di Dio fedeli. Sono parole che hanno il carattere della verità. Perché Dio è verità. Perché Gesù è la verità. Lo Spirito Santo è chiamato lo Spirito della verità. E poi, Giovanni 17, 17, cosa dice Gesù? La tua parola è verità. Possiamo stare tranquilli. Non riusciamo a capire fino in fondo, ma questo è esattamente quello che Dio farà. E lo farà in maniera speciale, in maniera speciale. Poi, notate, diverse volte qui, se ricordo bene, 5 volte, 5-6 volte, viene ricordato che tutto questo avverrà tra poco. E 3 di queste volte, cioè il fatto che viene sottolineato che tutto questo viene tra poco, a breve, esce dalla bocca del Signore Gesù. È straordinario questo. È Gesù che dice, per mostrare ai suoi servi ciò che deve accadere tra poco. Tra poco. Quanto tempo passerà ancora? Se era tra poco, 2000 anni fa, forse siamo molto vicini adesso. Ecco, un'altra volta lo dice, ecco, sto per venire. Beato chi custodisce le parole della profezia di questo libro. Questa è la sesta volta che l'Apocalisse parla di beatitudine. Ne parlerà per l'ultima volta nel versetto 14. Sette volte c'è il numero della perfezione ed è una beatitudine perfetta che Dio darà a tutti coloro che gli hanno consegnato la vita. Bellissimo, fratelli. Bellissimo sapere che Dio è il Signore, è il Salvatore, è il nostro Padre, è la nostra garanzia. Lui è il fedele. Lui è colui che dice la verità. Se il Signore piacerà ancora brevemente, mi voglio fermare qui. Il Signore piacerà settimana prossima. Se Lui non torna prima e se ci lascia in vita, vorrei portare a termine questa riflessione. Che Dio ci aiuti. Amen.